Vediamo ora, proseguendo l'esame del consolidato nazionale, quali sono le condizioni ulteriori, diciamo così, per l'esercizio dell'opzione. Una condizione, l'avevamo vista, è ovviamente il controllo societario qualificato nei termini spiegati, cioè non solo controllo societario civilistico, ma sussistenza anche di un controllo di una percentuale, per meglio dire, maggiore del 50% del capitale e degli utili, anche tenendo conto della catena e della demoltiplicazione. Dicevo, condizioni ulteriori sono poste dall'articolo 119. L'opzione può essere esercitata da ciascuna entità legale solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata. Quindi, intanto, per cominciare, anche se vi è grande libertà nel disegnare su misura il perimetro di consolidamento, occorre che non vi sia sovrapposizione di ruoli, quindi una società può essere o la controllante oppure può essere la controllata, ma non può optare allo stesso tempo per entrambe le posizioni. Ad esempio, nell'esempio che io facevo all'inizio, di tre società a cascata, A controlla B e B controlla C, e sussistono i requisiti posti all'articolo 120, cioè il controllo qualificato, potremmo avere i vari casi, no? In cui A opta con B, oppure B opta con C, oppure tutte e tre optano. Però non è possibile, ad esempio, che ci sia un consolidato tra A e B, con B in veste di consolidata, e in aggiunta un consolidato tra B e C con B in veste questa volta di consolidante. E si verificherebbe una sovrapposizione ingestibile, perché B in veste di controllata dovrebbe trasferire i suoi redditi al consolidato di A, alla consolidante A, ma al tempo stesso il reddito di B dovrebbe essere nuovamente incluso nel risultato del consolidato in cui essa è consolidante. Quindi questa cosa sarebbe una situazione priva di senso. Le altre condizioni quali sono? Sono identità dell'esercizio sociale di ciascuna controllata con quello della società controllante. Qui mi limito a ricordare che le società, a differenza delle persone fisiche, per le società il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, ma con l'esercizio sociale, il quale è determinato dallo statuto. E quindi potrebbero esserci esercizi che coincidono con anni solari, altri che invece per altre società sono esercizi a cavallo, ad esempio, non so, dal primo di luglio di un anno al 30 di giugno dell'anno successivo. Ecco, in una situazione di questo tipo, poiché si tratta di mettere insieme, di fare una somma algebrica tra risultati, occorre che l'arco temporale di riferimento, il periodo di riferimento, sia coincidente, altrimenti avremmo anche qui una situazione abbastanza ingestibile in cui si verrebbero a sovrapporre redditi e perdite appartenenti non solo a soggetti diversi, ma anche maturati in esercizi che non coincidono dal punto di vista temporale. La seconda condizione è esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e dell'ente controllante. Quindi esercizio congiunto dell'opzione. Tutte le società devono essere d'accordo, se vogliono appartenere a quel perimetro, devono essere d'accordo di aderire alla tassazione su base consolidata. Però, ecco, ripeto, l'esercizio congiunto viene fatto a coppie. Lettera C. Elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi di imposta per i quali è esercitata l'opzione. L'elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento relativa all'ultimo esercizio in cui il reddito è stato incluso nella dichiarazione del consolidato. In pratica, l'elezione di domicilio presso la consolidante consente all'amministrazione finanziaria di notificare gli atti di accertamento direttamente presso la consolidante. Lettera D. L'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Quindi l'opzione non deve essere anteriore all'inizio del periodo d'imposta per la quale essa deve valere. È sufficiente che venga presentata nella dichiarazione, presentata nel periodo a decorrere dal quale l'opzione è esercitata. Quindi, ad esempio, se la società presenta la dichiarazione, poniamo al 30 di settembre, o anche successivamente, ma purché dentro il periodo d'imposta, da quello stesso periodo d'imposta inizia a decorrere l'opzione. Quindi l'importante è che sia entro il periodo d'imposta. Infine, vediamo quali sono gli obblighi delle controllate e gli obblighi delle controllanti. Qui diciamo che questi rispettivi obblighi sono già impliciti in molte delle premesse che abbiamo fatto. Vediamo da prima quelli delle controllate. Articolo 121. Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione, ciascuna controllata, secondo quanto previsto dal decreto di cui l'articolo 129, ovviamente è stato emanato un decreto del Ministro dell'Economia che contiene le disposizioni attuative e applicative di queste norme, dicevo sì appunto che ciascuna controllata deve compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla società controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili, e degli acconti autonomamente versati. Quindi il modello della dichiarazione, quindi la dichiarazione viene presentata, ma questa non serve soltanto, ha una duplice funzione in questo caso, non serve soltanto a rendere edotta l'amministrazione finanziaria dei redditi conseguiti e di tutti gli altri elementi che vanno indicati nella dichiarazione, ma serve altresì alla consolidante, alla quale va comunicato, per poter consentire alla consolidante di redigere la dichiarazione del consolidato. E poi ancora deve fornire alla controllante i dati relativi ai beni ceduti e acquistati secondo il regime di neutralità fiscale di cui all'articolo 123. Questa norma c'è ancora, ma in realtà non serve più perché il 123 è stato abrogato, quindi questo obbligo non esiste più. E poi fornire ogni necessaria collaborazione alla controllante per consentire a quest'ultima l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell'amministrazione finanziaria anche dopo il periodo di validità dell'opzione. Veniamo poi agli obblighi della società controllante. Come dicevo prima, la società controllante ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti. Quindi vedete che in sostanza che cosa accade? Che la società consolidante da un lato presenta la propria singola dichiarazione dei redditi. Inoltre la società consolidante raccoglie, per così dire, le dichiarazioni delle società consolidate. Una volta che ha raccolto tutte queste dichiarazioni, che le vengono comunicate ovviamente, e tenendo conto anche della propria dichiarazione singola, predispone una ulteriore dichiarazione, che è la dichiarazione, chiamiamola, del gruppo. cioè la dichiarazione dei redditi del consolidato, così la chiama la norma, in cui viene calcolato il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica di tutti i redditi singoli delle singole società. Inoltre, deve procedere alla liquidazione dell'imposta di gruppo. Quindi è un corollario di tutte le cose che avevamo visto, cioè il fatto che alla liquidazione dell'imposta provvede la consolidante. Viene poi disciplinato dall'articolo 124 l'ipotesi della interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio. La interruzione può essere dovuta a quali fattori? Ad esempio, al venir meno del requisito del controllo. Articolo 124. Se il requisito del controllo cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, quindi vedete qui non è un caso di revoca, perché la revoca non è possibile, ma è proprio un caso in cui viene meno il requisito fondamentale, cioè non esiste più il controllo tra le società. In questo caso, il reddito della società controllante nell'anno in cui avviene meno il requisito viene aumentato, o diminuito degli interessi per un importo corrispondente agli interessi passivi dedotti o non dedotti nel precedente esercizio del triennio per effetto di quanto previsto dall'articolo 97, ma qui ancora una volta va tenuto conto che questa norma non opera più perché l'articolo 97 è stato abrogato, così come non si applica la norma sulla residua differenza tra i valori di libro e valore fiscale dei beni trasferiti in regime di neutralità fiscale, perché anche qui l'articolo 123 è stato abrogato. Poi vi sono delle disposizioni sull'integrazione di quanto versato a titolo di acconto, perché è chiaro che se viene meno il consolidato fiscale, cambiano anche le regole sui versamenti, le regole e i soggetti che devono versare gli acconti. Viene detto che la società controllante può attribuire i versamenti già effettuati alle controllate per le quali è venuto meno il controllo. E poi, diciamo, la più importante di queste norme è il caso del comma 4, cioè quello del fatto che potrebbero esistere delle perdite fiscali residue. Mi spiego meglio, le perdite, la somma algebrica può aver comunque dato luogo ad una, la somma algebrica può comunque aver dato luogo ad una perdita a livello del consolidato, cioè pur dopo tutte le compensazioni del caso, residua una perdita. Normalmente noi sappiamo che questa perdita, in pendenza e in costanza del regime di consolidamento, spetta alla consolidante. Ma in questo caso noi stiamo esaminando l'ipotesi in cui vi è interruzione nella tassazione di gruppo. E allora le perdite fiscali, così come i crediti chiesti a rimborso e le eccedenze riportate a nuovo, viene detto che restano nell'esclusiva disponibilità della controllante. Quindi la regola di base, la regola di default, è che queste posizioni soggettive, tra cui le perdite ancora residue e ancora riportabili, rimangono nella disponibilità della società consolidante. Ma in alternativa, le perdite fiscali in questione possono essere attribuite alle società che le hanno prodotte, ovviamente al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo alle società che le hanno prodotte è comunicato all'Agenzia delle Entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa. Anche qui viene lasciata una certa libertà ai privati, alle società, per derogare, diciamo, al criterio di default e fare in modo che le perdite residue vengano assegnate a quelle stesse società che le avevano prodotte, cioè vengano ritrasferite alle società che le avevano prodotte, naturalmente al netto di quella parte che è stata usata. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, cioè entro i 30 giorni dal venir meno del controllo, la società controllante è tenuta a comunicare all'agenzia l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto. Quindi, in buona sostanza, e riassumendo sul punto, l'opzione dura 3 anni, è irrevocabile, ma se viene meno il controllo in relazione a quelle società consolidate per cui il controllo è venuto meno, la tassazione di gruppo si interrompe. Quindi vedete che non c'è un'interruzione di tutta la tassazione di gruppo, ma solo limitatamente a quelle parti, a quei soggetti che escono dal perimetro. E in questo caso le posizioni soggettive, in particolare le perdite, restano alla consolidante, a meno che le parti, cioè le società, non decidano diversamente di riassegnarle alle società che le avevano prodotte. In questo caso è chiaro che tutto questo va comunicato all'Agenzia delle Entrate, che deve poter fare i propri controlli e verificare chi è che aveva diritto a riportare le perdite. Ci sono poi altre ipotesi di interruzione di gruppo. Ad esempio, una è il caso di fusione di una società controllata in altra non inclusa nel consolidato, perché per effetto della fusione, in buona sostanza, la consolidata si estingue se viene fusa in un'altra società, e se questa seconda società non era anch'essa inclusa nel consolidato, è chiaro che vi è fuoriuscita. Oppure ancora abbiamo l'ipotesi del caso di fusione della consolidante con società o enti non appartenenti al consolidato. In questo caso non vi è automatica interruzione, ma il consolidato può continuare ove la controllante dimostri, anche dopo la fusione, la permanenza di tutti i requisiti previsti per l'accesso al regime, quindi il controllo e gli altri requisiti, ad esempio l'identità dell'esercizio sociale. Ai fini della continuazione del consolidato, la controllante può interpellare l'amministrazione ai sensi dello statuto del contribuente. Bene. Poi naturalmente la norma sulla neutralità fiscale dei versamenti fatti per compensare i vantaggi fiscali si applica anche alle somme percepite o versate tra le società per compensare gli oneri connessi con l'interruzione della tassazione di gruppo. Bene. Allora dicevo, le stesse conseguenze previste per l'interruzione che è causata, come abbiamo visto, ad esempio dalla perdita del controllo o da particolari ipotesi di fusione, ad esempio, si ha nel caso di revoca dell'opzione. Attenzione, la revoca dell'opzione qui non è una revoca in corso di triennio, perché l'opzione, abbiamo detto, dura 3 anni ed è irrevocabile, ma si intende una revoca alla fine del triennio, cioè qualora alla fine del triennio le società decidono di non continuare e di revocare l'opzione. In questo caso, di nuovo, vi sono delle disposizioni secondo cui gli obblighi di acconto si calcolano relativamente a ciascuna società singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri. E poi c'è il rinvio al comma 4 del 124 per quanto riguarda l'attribuzione delle perdite. Bene, l'articolo 126 poi dice una cosa che dicevo all'inizio, cioè che non possono esercitare l'opzione le società che hanno riduzione dell'aliquota societaria, oppure dichiarazione del fallimento o liquidazione coatta. Il punto è che in caso di fallimento, le regole di determinazione le regole per determinare i redditi di impresa subiscono delle modificazioni. Anche di tipo temporale, si crea un maxi periodo fallimentare nel calcolo del reddito imponibile, quindi in buona sostanza sono dei regimi che difficilmente possono essere compatibili con una tassazione di gruppo. Importante è poi l'articolo 127 sulle responsabilità, perché qui, poiché ci sono più soggetti coinvolti in una tassazione, diciamo, plurisoggettiva, chiamiamola così, cioè non c'è un centro unitario, ma ogni società continua ad avere la sua soggettività passiva e a rispondere nei confronti dell'erario dei propri comportamenti. L'articolo 127 stabilisce quali sono le responsabilità nei confronti dell'amministrazione. Ora, la controllante, consolidante, è responsabile per che cosa? Per la maggiore imposta accertata, riferita al e ovviamente gli interessi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione del consolidato. Quindi, se vi è un accertamento, la maggiore imposta accertata viene chiesta primariamente alla controllante, che è la prima responsabile. E poi ancora, per le somme che risultano dovute, sempre con riferimento a quella dichiarazione dei redditi del consolidato, a seguito delle attività di controllo formale della dichiarazione, riferita alla dichiarazione dei redditi propri di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell'attività di liquidazione dell'imposta. Naturalmente è poi responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale, cioè è chiaro che siccome è la consolidante che deve redigere la dichiarazione dei redditi del consolidato, sarà essa che risponde di quegli obblighi. E poi ancora è responsabile in solido con ovviamente la singola consolidata. Per una somma pari alla sanzione irrogata al soggetto che ha commesso la violazione. Quindi, qual è il caso? Il caso può essere di una, poniamo una società consolidata che ha presentato la dichiarazione, una dichiarazione infedele, cioè una dichiarazione che non riporta correttamente tutti i redditi posseduti. È chiaro che in questo caso il soggetto che ha commesso la violazione, il soggetto che ha commesso la violazione è la consolidata, non anche la consolidante. Quindi la sanzione viene data, erogata alla consolidata. Tuttavia, la consolidante risponde in solido, non a titolo di coautore della violazione, di concorrente della violazione, ma quale una sorta di responsabilità oggettiva, cioè infatti risponde in solido non della sanzione, ma del pagamento di una somma pari alla sanzione. Il comma 2 si occupa invece della responsabilità della consolidata, di ciascuna consolidata. Ciascuna consolidata risponde in solido con la controllante per la maggiore imposta accertata o per le somme dovute in seguito di liquidazione e controllo formale delle proprie dichiarazioni. Quindi è vero che la consolidante paga l'imposta, ma come primo responsabile, ma la singola consolidata è responsabile, ma soltanto ovviamente limitatamente in conseguenza della rettifica operata sul proprio imponibile. Cioè qui il punto forse richiede un passaggio in più. Quando si parla di un maggior accertamento dell'imposta dovuta a livello di gruppo, questo maggior accertamento non è, cioè va necessariamente riferito ad una rettifica delle singole posizioni, delle consolidate, in quanto la dichiarazione dei redditi del consolidato non ha una valenza, per così dire, dichiarativa in senso forte, cioè non espone redditi, non è una dichiarazione di scienza di redditi posseduti che possa risultare infedele. L'infedeltà è soltanto riflessa e dipende cioè dalle infedeltà a monte. Se cioè ci sono più società che partecipano al consolidato e mettiamo che una di esse ha commesso delle violazioni e non ha dichiarato interamente i suoi redditi, vi sarà un accertamento in capo, poi vedremo anche la norma sull'accertamento, vi sarà un accertamento in capo alla consolidata, che ad esempio dice, cara consolidata, tu hai evaso 1.000 euro che non hai dichiarato. Quei 1.000 euro di reddito non dichiarato determinano una insufficiente dichiarazione a livello di somma algebrica e quindi un insufficiente versamento di imposta. Quindi c'è una maggiore imposta accertata che però trova riferimento in una rettifica del reddito della singola consolidata. Ecco, è chiaro che se da un lato la consolidante è responsabile del pagamento di quell'imposta, è altresì vero che la singola consolidata alla quale è imputabile la mancata dichiarazione, l'infedele dichiarazione, risponde in solido con la consolidante. Se dovesse verificarsi un'ipotesi in cui la rettifica è operata sia con riguardo, ad esempio, alla consolidata Alfa sul suo reddito, ma poi in parallelo vi è un ulteriore accertamento a carico della consolidata Beta, cioè ciascuna delle due per conto proprio ha commesso violazioni e ha commesso delle infedeltà dichiarative, e tutto si riflette, entrambe le infedeltà si riflettono sul consolidato, ovviamente, sulla dichiarazione del consolidato, ma ciascuna delle due società, Alfa e Beta, risponderà per la propria quota, cioè non è che Alfa risponde anche delle violazioni e delle imposte dovute da Beta, risponde solo delle proprie, mentre la consolidante risponde per tutte. Infine, la consolidata risponde anche della sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di consolidato in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, oltre che ovviamente delle somme dovute per liquidazione e controllo formale della dichiarazione. Quindi, è chiaro che avevamo visto prima la consolidante risponde come soggetto responsabile oggettivo della sanzione, mentre la consolidata risponde quale autore della violazione per la sanzione riferita alla rettifica sul suo reddito imponibile. Bene, veniamo velocemente a questo punto a qualche notazione, seppure sintetica, sul consolidato mondiale. Il consolidato mondiale riguarda sempre l'ambito IRES, ma questa volta l'ente che opta, diciamo così, per questo regime è esclusivamente la società residente. Qui vi è cioè una società, un ente commerciale residente che può esercitare l'opzione per includere, dice l'articolo 130, proporzionalmente nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte le proprie controllate, società controllate, sempre ai sensi del codice civile 2359. non residenti e rientranti nelle definizioni di cui all'articolo 133. L'articolo 133 non ve lo ripeto perché è molto simile a quella all'articolo 120, cioè anche qui prevede un controllo, diciamo così, qualificato, cioè tenendo che deve sussistere anche a seguito della demoltiplicazione legata alla catena partecipativa. L'esercizio dell'opzione è consentito, ci dice il 130,2, alle società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati, cioè in borsa, e che sono, oppure che sono controllati, ai sensi del Codice Civile 2003-59, solo dallo Stato o da altri enti pubblici o da persone fisiche residenti che non si qualifichino a loro volta, tenendo conto di partecipazioni possedute da parti correlate, quali soggetti controllanti di altre società, residente o non residente. Qual è il senso di questo? Per capire il senso di questo bisogna che facciamo una premessa sul perimetro di consolidamento. Allora, rispetto al consolidato nazionale, il consolidato mondiale ha due caratteristiche peculiari che lo differenziano rispetto a quello nazionale. La prima è che nella inclusione nel reddito imponibile, cioè in quello che diciamo in ambito di consolidato nazionale abbiamo chiamato somma algebrica, a differenza che nel consolidato nazionale, dove il consolidamento, chiamiamolo così, è integrale, cioè dove nella somma algebrica entrano il 100% dei risultati delle consolidate, a prescindere dalla quota di partecipazione, bene, dicevo, al contrario di ciò, nel consolidato mondiale l'inclusione è proporzionale alla quota di partecipazione posseduta. Questo lo si capisce sia dall'articolo 130 che dice possono esercitare l'opzione per includere proporzionalmente nella propria base imponibile, eccetera, eccetera, sia dall'articolo 131. L'esercizio dell'opzione consente di imputare al controllante, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi e le perdite prodotti dalle controllate non residenti per la quota parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante, tenendo conto della demoltiplicazione legata alla catena societaria di controllo. Quindi, in sostanza, nel consolidato nazionale sono tutte società residenti e mi prendo tutti il 100% dei risultati delle controllate. Nel consolidato mondiale noi abbiamo una società residente in veste di consolidante, mentre le consolidate sono non residenti, per quello si chiama mondiale, perché consolida i risultati delle società estere. Ma a questo punto, nell'imputare alla controllante i risultati delle società estere, non prendo l'intero risultato, ma solo quella quota che corrisponde alla percentuale di partecipazione agli utili. E questo è un primo punto. Il secondo punto che cui volevo arrivare è che mentre nel consolidato nazionale c'è grande libertà di scelta di personalizzare il perimetro di consolidamento, includendone una ed escludendone altre, nell'ambito del consolidato mondiale vale il principio all in, all out, e cioè se io ho più controllate non residenti, ho una scelta molto radicale da compiere, ovvero se decido di optare per questo regime di tassazione, devo includere tutte le società estere controllate. Non posso cioè fare cherry picking e prenderne alcune sì e altre no, perché il legislatore non vuole questo. Il legislatore non vuole che io mi prenda i vantaggi di una tassazione in Italia di redditi e perdite estere senza prendermi anche gli svantaggi. I vantaggi sono molto chiari, i vantaggi sono poter includere nell'ambito del reddito della consolidante, in cui includo anche i risultati esteri, prendermi le situazioni di perdita. Ma gli svantaggi quali sono invece? Gli svantaggi sono che io potrei avere delle controllate estere in paesi a fiscalità più bassa di quella italiana. E quindi includendoli io mi vado a mangiare, a perdere questo questo vantaggioso differenziale di tassazione. Cioè, se io ho una società estera che è tassata in uno stato con l'aliquota al 10%, per esempio, includendo il suo reddito, la quota corrispondente del reddito che corrisponde alla mia partecipazione in Italia, nel reddito italiano, della società italiana, vado a perdere il vantaggio legato all'aliquota di tassazione estera, che era più bassa, perché finisce che quel reddito viene tassato con l'aliquota italiana, che è più alta. Quindi in sostanza mi si dice, caro contribuente italiano che ha delle società estere controllate, se vuoi prenderti il regime di consolidamento, te lo devi prendere, ma per tutte. Quindi non puoi decidere di prenderlo solo dove ti conviene e di non prenderlo dove non ti conviene. Questa è la razza, si può condividere o meno, ma questo è. Questa regola, all in, all out, cioè o le prendo tutte o non ne prendo neanche una, spiega il comma 2 dell'articolo 130, cioè spiega il motivo per cui per poter esercitare l'opzione occorre che o la società sia quotata o sia controllata da Stato o enti pubblici, oppure che sia controllata da persone residenti che non siano a loro volta, che non si qualifichino a loro volta come controllanti di altre società. La preoccupazione è cioè di evitare che l'opzione venga esercitata da società che non si trovano al vertice più alto del gruppo, che cioè non siano esercitate dalla capogruppo. Perché se fosse possibile l'esercizio da parte di una società che non è la capogruppo, allora io potrei sempre escludere alcune società estere dal perimetro semplicemente ricollocandole ad un livello partecipativo superiore. Vi faccio un esempio che magari richiederebbe una lavagna, ma spero di riuscire a renderlo ugualmente. Poniamo che vi sia una catena societaria in cui c'è una società alfa, anzi chiamiamola società A, stiamo più semplici, usiamo le singole lettere, una società A residente italiana, qui Italia 1, chiamiamola così, Italia 1, che ha una subholding, quindi Italia 1 è la holding, è la capogruppo, Italia 2 è la subholding, anch'essa italiana. Se io potessi fare esercitare l'opzione a Italia 2, io potrei mettere sotto Italia 2 le società estere che producono perdite. Mettiamo, non so, una società tedesca e una società francese. Due società, entrambe in perdita. Mettiamo che io però dentro il gruppo ho anche una società sita in un paese a bassa fiscalità che produce utili. Beh, mi sarebbe sufficiente collocare la partecipazione in questione al di sotto di Italia 1, cioè farla partecipare direttamente dalla holding di più alto grado. In questo caso io il consolidato lo avrei tra Italia 2, la società tedesca e la società francese. avrei rispettato il principio all in all out, perché Italia 2 sta effettivamente consolidando, se così posso dire, tutte le società estere possedute. Peccato che la terza società estera, quella che fa utili in un paese a bassa fiscalità, io ne ho una società di questo tipo, ma è partecipata dalla holding di più alto grado. Ecco perché la legge vuole che l'esercizio dell'opzione venga effettuato soltanto se la società è controllata solo da persone fisiche, quindi non c'è un'altra società al di sopra, ma ci sono solo persone fisiche, che a loro volta, anche tenendo conto dei titoli posseduti da parti correlati, non siano a loro volta controllanti di altra società commerciale italiana, o anche non italiana, perché a quel punto potrebbe riproporsi il giochino di prima, cioè la holding del gruppo sarebbero le persone fisiche in realtà che hanno altre società sotto le quali potrebbero essere collocate le società estere a bassa fiscalità. Bene. Le condizioni di efficacia dell'opzione sono peculiari, nel senso che siccome parliamo di società estere, l'opzione dura un po' di più, 5 anni anziché 3, anche qui è irrevocabile, può essere tacitamente rinnovata al termine o può essere revocata al termine. L'esercizio deve avvenire relativamente a tutte le controllate non residenti, e questo l'abbiamo già spiegato. Deve esserci identità dell'esercizio sociale e deve esserci inoltre la revisione dei bilanci sia della controllante residente che delle controllate non residenti, cioè è richiesto in sostanza il requisito della certificazione del bilancio. Mi fermo qui sul consolidato mondiale e dico un'ultima cosa, recuperando un punto, sul consolidato nazionale, laddove avevamo parlato dell'accertamento. E il problema che si poneva con l'accertamento era legato al fatto che se le società risiedono in posti diversi, vi potrebbe essere una competenza degli uffici delle entrate diversa, cioè più uffici competenti. A questo provvede il nuovo, insomma esiste da qualche anno ma chiamiamolo ancora nuovo, articolo 40 bis sulla rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale, perché a tal fine il controllo delle dichiarazioni presentate dalle consolidate e dalla consolidante, nonché le relative rettifiche, cioè gli accertamenti, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente alla data in cui è presentata la dichiarazione. Ma poi le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale è determinata, dov'è? Eccolo qua, la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale, e sono erogate le sanzioni. La consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Cioè, buona sostanza, e poi scusate, comma 4, le attività di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le rettifiche sono attribuite all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente nei confronti della consolidante. Quindi in sostanza vi è un accentramento delle attività accertative in capo alla consolidante per quanto riguarda i redditi del consolidato, e vi è un litisconsorzio necessario. Tutto questo al fine di evitare che ci fossero, come avveniva in passato, più processi paralleli che partivano in relazione a diverse giurisdizioni territoriali delle commissioni tributarie, legate al fatto che le società consolidate e consolidante potevano risiedere in luoghi diversi per cui erano competenti le agenzie. Ci fermiamo qui e con questo abbiamo concluso l'ultimo argomento legato alla imposizione sui redditi e all'IRES. Dalla prossima lezione e per le prossime e ultime 6 ore ci occuperemo delle imposte indirette, in particolare dell'imposta sul valore aggiunto.